Veniva voglia di iniziare questa riflessione su consigliare i dubbiosi con una canzone un po' irriverente, un po' scandalosa da collocare qui in questo contesto, che è Bocca di Rosa di De André, perché a un certo punto dice così: la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. La gente dà buoni consigli quando non può più dare cattivo esempio. Che sono parole sante, insomma, con questo scipio di consigli a cui noi assistiamo anche oggi. Comunque stamattina mi sono messo a fare una ricerca così su internet per curiosità su libri che hanno questo scopo, no? Di consigliare qualcosa agli altri, quindi la ricetta per la felicità, 10 regole per vivere sereni, 50 parole per stare bene. Ci si è messo anche Papa Francesco, che adesso è uscito con un librettino, 10 regole per la felicità. Cioè tutti propinano consigli su come bisogna nella vita fare, essere, stare. C'è veramente un dilagare di questa cosa, come se tutti fossero effettivamente capaci di essere consiglieri, o tutti potessero veramente dare un consiglio fecondo. La Chiesa ritiene quest'opera, consigliare i dubbiosi, un'opera di misericordia. Però ritiene anche un'altra cosa, che il consiglio è una cosa che appartiene a Dio. È un dono che Dio elargisce. È uno dei doni dello Spirito Santo. Quindi è qualcosa che effettivamente noi abbiamo ricevuto nel battesimo e nella Cresima. E pertanto dovremmo prima comprendere di che si tratta, per capire in che misura lo abbiamo dentro di noi e in che misura poi possiamo metterlo in circolo, perché di fatto consigliare i dubbiosi significa restituire agli altri quel dono del consiglio che il Signore ha già fatto. Per questo avete visto che stasera ci sono due brani, non uno solo, tratti dalla parola di Dio. Il primo brano è un racconto evangelico in cui vi sembra di scorgere che cosa sia il dono del consiglio, perché Gesù lo mette in pratica e lo vive. Gesù si trova nella sinagoga e nella sinagoga c'è un uomo ammalato. La legge ebraica prescrive che il sabato non si debba fare nessun lavoro e nessuna azione. Quindi Gesù non potrebbe, secondo la legge, che è una legge religiosa, operare quella guarigione. Gesù decide ugualmente di guarire quell'uomo e quindi di infrangere la legge del sabato, e lo fa perché ritiene che evidentemente la guarigione di quell'uomo sia più decisiva della legge. Quindi cosa accade in Gesù? Accade che Gesù si rivela capace di andare a quell'essenziale, a quella cosa così essenziale che ha fatto sì che esista la legge, ma che può far sì anche che la legge venga superata. E mi spiego: perché c'è una legge religiosa? Per garantire la comunione tra la persona e Dio, per tutelare questa comunione e per generare questa comunione. Ma se questa comunione tra la persona e Dio può essere tutelata e generata da qualcosa di diverso e di più profondo, allora la legge può essere bypassata. Quindi Gesù opera questa guarigione perché nel guarire quell'uomo potrà lodare Dio e sentire Dio molto più vicino che se il nome della legge non fosse guarito. Questo è un discorso estremamente delicato con cui Gesù mostra come orientarsi dentro una complessità di situazioni morali, dove la qualità del consiglio si vede nella capacità di Gesù di scegliere tra una cosa buona e una cosa ancora più buona. Ora, se voi vi mettete nella mente di coloro che hanno visto quella guarigione operata da Gesù, quella guarigione ha provocato Coloro che avevano dei dubbi circa la legge hanno capito il messaggio di Gesù. Coloro che non avevano dubbi l'hanno condannato. Il dono del consiglio, quindi, consiste esattamente in questa cosa, che una persona è capace di andare all'essenziale delle questioni e una volta che ha scorto l'essenziale, tracciare il cammino per poterlo mettere in pratica. E quindi una cosa estremamente delicata, ma in realtà della quale noi siamo stati fatti beneficiari, cioè noi questo dono ce l'abbiamo dentro di noi. Perché lo Spirito Santo ce l'ha dato, il battesimo della Cresima. Quindi significa che ciascuno di noi è capace, per dono di Dio, di riflettere dentro di sé, di capire cosa è vero, cosa è essenziale, e di sceglierlo. E quindi evidentemente anche di suggerirlo e di consigliarlo. Tutto questo ci aiuta ad esempio a non avere una falsa umiltà, la falsa umiltà di chi dice io come faccio a dare consigli, non sono capace di dare consigli, ma non è una questione che sei capace o non sei capace, che questo dono ce l'hai dentro di te, perché il Signore te l'ha messo. A volte c'è una falsa umiltà che è molto più autoreferenziale della capacità di prendersi delle responsabilità. Quindi noi possiamo dare dei consigli, evidentemente occorre che questo dono che il Signore ha messo dentro di noi venga fecondato, venga curato, venga esercitato. Allora, ogni volta che una persona dubbiosa si rivolge a noi, quella è l'occasione che il Signore ci dà, perché questo dono che abbiamo dentro di noi, noi possiamo farlo fiorire. Quindi l'incontro con una persona che è nel dubbio non è mai una sventura. È un'occasione. Un'occasione perché il dono ricevuto comincia a portare frutto. Quindi il consiglio appartiene a Dio. Dio lo dà come dono gratuito a tutti. Questo consiglio consiste nella capacità di andare all'essenziale delle questioni quando occorre orientarsi a una scelta. Cioè il nostro cuore lo sente cos'è essenziale, lo sente perfettamente. Questa capacità di dire l'essenziale, di orientare l'essenziale, noi la possiamo esercitare nei confronti degli altri. E quando una persona che nel dubbio viene e si rivolge a noi, quella è un'occasione per poter far fruttare questo dono del consiglio, che altrimenti resta lì come qualcosa di misterioso. In realtà è dentro di noi. Detto questo, noi possiamo, come dire, approfondire un po' di più la situazione e comprendere un attimino meglio i termini della questione consigliare e dubbiosi. Anzitutto circa la questione del dubbio. Allora, di quali dubbiosi si parla in quest'opera di misericordia? Evidentemente non di chi ha un dubbio su una cosa superficiale, ma di chi ha un dubbio su una questione forte, decisiva, di scelta importante della vita. Un dubbio che evidentemente lo porta anche a soffrire, a star male in nome di quel dubbio. Ed è per questo che questa è un'opera di misericordia, perché il dubbioso che a te si rivolge, o tu quando sei nel dubbio, stai male se ce l'hai. Allora, ci sono persone che nel dubbio non ci vanno mai perché sono superficiali, quindi domande non si fanno e dubbi non ce ne hanno. Ci sono persone che nel dubbio non ci vanno mai perché sono dei paurosi. E siccome hanno continuamente bisogno di sicurezze, allora preferiscono attaccarsi tenacemente, ad esempio, ad alcune leggi, ad alcune regole, come intangibili. E quindi sono in qualche modo persone granitiche, che tu vedi non hanno mai un'ombra di dubbio su niente, non gli sfiora mai un dubbio, e quella è la risposta alle paure che si portano dentro. capaci di uscirne e dubitano di ogni cosa e non scelgono mai. Per altri il dubbio, nel momento in cui li fa soffrire, diventa la sorgente del loro cammino. Cioè ci sono persone che hanno camminato tanto nella vita esattamente perché hanno dubitato. Cioè si sono fatti delle domande profonde, per un po' di tempo non hanno trovato risposte, hanno sentito la lacerazione di queste cose e poi ne sono usciti, e ne sono usciti migliori. Ed è il dubbio che li ha resi migliori. Quindi quando parliamo di persone dubbiose non dobbiamo parlare di persone che hanno da Dio una chance di migliorare attraverso il loro dubbio, ma questa chance passa attraverso una fatica enorme, una penitenza interiore, pianti, difficoltà, anche ad esempio difficoltà legate al fatto di cogliere quella mente la verità dov'è e non riuscire a fare i passi verso quella verità. Questa è una situazione straziante. Ecco, quando queste persone ti affidano qualcosa del loro cuore, o quando noi che siamo in questa situazione affidiamo a qualcuno qualcosa del nostro cuore, si crea il contesto per cui quell'opera è un'opera di misericordia. Per questo dico, non è che possiamo dire che opera di misericordia è un librettino con le 10 regole per la felicità. Ma l'opera di misericordia consiste esattamente nell'accogliere una persona che sta vivendo una sofferenza profonda a motivo del suo dubbio. E allora a questo punto, focalizzato il dubbioso, noi possiamo focalizzare anche il consigliere, cioè quello che accoglie questa persona. Il libro del Siracide, che vediamo il secondo brano biblico che ho scelto, è una pagina fantastica, lo vedete, no? Comincia a dire cosa non deve essere il consigliere. Cioè non deve essere un uomo che ha un secondo fine, che ha un interesse personale in gioco con quella persona che gli viene a depositare il dubbio che lo tormenta. Perché altrimenti colui che dà il consiglio tenderà sempre a manipolare la persona che ha davanti a sé secondo il suo interesse. Quindi per poter consigliare una persona dubbiosa è evidente che bisogna in qualche modo essere interiormente liberi, nel senso di sospendere, appunto tenere sospeso in alto, il proprio interesse personale, per concentrarsi sul reale bene di quella persona. E qui comprendiamo perché tutto questo è un'opera di misericordia, perché comporta, consigliare un dubbioso, una capacità di liberarsi da se stessi e dal proprio io come punto di riferimento, che è un grande segno di altruismo. È difficilissimo, guardate, è difficilissimo. Difficilissimo, soprattutto se quelle persone ci sono legate. Poter cogliere in maniera pulita, netta, nitida il bene di quella persona senza che ci sia un'interferenza del nostro io. E questo mi fa dire, io me ne convinco sempre di più di questa cosa, che non è sempre vero che ti possa dare un consiglio una persona che è passata nella tua stessa situazione. Perché normalmente tenderà a darti un consiglio a partire dall'esperienza che lui ha vissuto e come è stato lui dentro quella situazione. Faccio un esempio. Se una persona ha vissuto una sofferenza enorme nella vita e l'ha rimossa, quando a questa persona si rivolge qualcuno che è in una altrettanto grande sofferenza, ad esempio per un lutto, è quasi certo che quel che quella persona dirà come consiglio è fondamentalmente rimuovere quel lutto, perché lui ha fatto quello. Però la rimozione non è assolutamente detto che sia il bene di quella persona che a lui si rivolge. essere dentro lo stesso brodo in cui è lui, io non ci credo tanto. Non ci credo tanto. Credo che per consigliare qualcuno ci voglia uno spirito di ascolto della parola del Signore che ha messo dentro di noi il consiglio, ci voglia una capacità di libertà da se stessi, che comporta una grande umiltà, e ci voglia una compassione. Mi piace molto questa parola, che è la parola che usa il testo del Siracide. Il testo del Siracide dice appunto di rivolgersi ad uno che tu sai che osserva i comandamenti, perché se tu cadi egli saprà compatirti. Cioè uno che sappia stare dentro la sofferenza che tu vivi, che sappia capire la sofferenza che tu hai. Ecco perché forse è un'opera di misericordia, perché chiede compassione di consigliare un dubbioso. E ripeto, non è assolutamente detto che questa compassione nasca dall'essere nella stessa situazione. Cioè io dico, noi abbiamo tutto il Vangelo in cui Gesù è stato un uomo compassionevole, totalmente. Ma chi di noi si sente di dire che aveva compassione dei peccatori perché lui era un peccatore? No. Aveva compassione dei malati perché lui era un malato? No. La compassione è un altro dono che Dio fa, se uno lo chiede. È un allargamento del cuore che viene dallo spirito, non è per forza dato dalla condivisione della stessa situazione. Quindi, consigliare qualcuno è entrare nella sua sofferenza, e perché questo accada non è detto che tu debba averla passata di una persona. È un dono che Dio ti fa se tu lo chiedi al Signore, se tu allarghi il cuore. E dopo essere entrato in questa sua sofferenza, riuscire a pronunciare parole che non appaiano né un biasimo di quella situazione, né una sorta di rimprovero, né l'evidenza chiara e netta che tu sai cos'è la cosa giusta. Perché l'evidenza chiara e netta che tu sai cos'è la cosa giusta e crea una distanza enorme. Veramente non sono nessuno, ma vi parlo alla luce di un'esperienza personale, perché io i primi anni di vita da prete, per me questa era un'ansia totale. Arrivava un sacco di gente e io il problema che avevo era dirgli la cosa giusta. Dirgli la cosa giusta da fare. Mi accorgevo però che con il 90% delle persone, dopo che avevo detto la cosa giusta da fare, secondo quello che io ritenevo, nel senso che come avevano insegnato, non lo so, finiva lì, cioè, nessun cammino andava avanti, nessuna relazione andava avanti, nessun percorso, non era assolutamente prendere per mano la persona, era fare una specie di catechista, perché a porte così a tu per tu, si fa così. E mancava completamente un'empatia, una compassione, un sentire la sofferenza di quella persona che ti viene a consegnare il dubbio. Quando poi ho cominciato ad astenermi abbastanza radicalmente da questa idea del dire che dico qual è la cosa giusta, ma, come dire, il Signore mi ha aiutato a stare dentro la sofferenza di queste persone, a portarmela un po', allora sono nati dei cammini che più lentamente hanno condotto le persone a uscire dai dubbi. Perché l'opera l'ha compiuta, e lì mi accorgevo veramente che era un'opera di Dio, non era per niente un'opera mia. Era questo, che la persona veniva ricondotta alla verità del suo cuore. E così finisce il testo del Siracide. Dice, attieniti al consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti è più fedele. Stranissimo il Siracide, poi è strana la Bibbia, questa idea qua che ci sfugga sempre, a me piace tantissimo, a me la parola di Dio mi piace perché è esattamente il contrario di questa idea che ti dica cos'è la cosa giusta, perché tu la vuoi stringere da una parte e sbuscia fuori dall'altra, la devi spingere da una parte a fuori, non la tieni tutta lì. Cioè, anche questo testo del Siracide c'è tutto sul consiglio, come deve essere il consigliere, chi deve essere il consigliere, cosa ti deve consigliare, alla fine attieniti al consiglio del tuo cuore. Allora, cerca il consigliere o devo guardare il tuo cuore? La parola è questa. La parola è esattamente questa, come il Vangelo, come le parole di Gesù. Mica tu le puoi tenere lì, pensare che ce l'hai tutte in mano, adesso ho capito tutto, finalmente tutto lucido dentro di me. Allora, quando una persona arriva e chiede consiglio e tu entri in empatia con lei, e entri in questa compassione con lei, piano piano la porti lentamente alla centralità del suo cuore. E il cuore capisce cos'è l'essenziale. Lentamente magari, ma capisce cos'è l'essenziale. E quella persona esce dal dubbio perché è riportata esattamente in quel luogo dove Dio gli ha fatto il dono del consiglio, quella cosa che Gesù vive, andando all'essenziale, superando addirittura la legge. E questo mi piace tantissimo. È chiaro che chi viene in preda ha bisogno di avere immediatamente un'indicazione esplicita di cosa fare, si trova malissimo. Sì, si troverà malissimo con voi se non volete essere consiglieri in questo modo. Sì. Però io, anche quando penso alla figura della paternità spirituale, che anche un laico può esercitare, non ho mai in mente l'immagine di un uomo che cammina davanti al suo eventuale discepolo e dietro di lui. Io ho sempre in mente l'immagine di una persona che cammina davanti e il suo padre spirituale dietro di lui. E che solo ogni tanto potrà dirmi, no, guarda che metti il piede là. Però se cade, dietro c'è. È un po' diverso di pensare di andare da quello che ci dice lui che cosa dobbiamo fare, consegnandoci nelle sue mani. Noi non ci consegneremo nelle mani di nessuno completamente, perché Dio vuole che ascoltiamo il nostro cuore. Potremmo stare in compagnia di chi ci insegna ad ascoltare il nostro cuore. Ora, può darsi che vi succeda che voi capiate perfettamente cos'è il bene di una persona una volta che ha ascoltato il suo cuore, e può darsi che vi succeda che questa persona non dia retta al suo cuore. Per mille motivi, ci sono persone che hanno chiarissimo dentro di sé che cosa dice la verità del cuore, ma hanno mille condizionamenti, mille paure. Se seguissero la verità del cuore, cioè dove Dio parla dentro di loro, rovinerebbero uno scatafascio anche intorno a sé. E quindi non seguiranno quella verità del loro cuore. E però torneranno a chiedere consiglio. E tu lo sentirai dov'è la verità del cuore. E opera di misericordia continuare a essere lì per dare consiglio. Come la parabola del seminatore, un'altra parabola, non so se a voi vi piace, a me piace tantissimo questa idea che questo qui sciupa seme a tutto spiano. Fantastico. C'è uno sperpero di seme in quella parabola. Cioè, questo uomo che va a seminare semina su tutti i terreni. Cioè, non è un incompetente, non è un ingenuo, non è un superficiale, e semina sulla strada, semina dove ci sono i rovi, semina. E anche lì mica la capisci questa parabola, no? Ti scappa via. E ti scappa via questa idea che c'è uno sperpero incredibile del seme, ma tantissimo proprio. Che non c'è un rischio calcolato, non c'è un investimento da cui ti aspetti che arrivi un frutto, no. C'è proprio un continuare a dare. E così è l'opera del consiglio. Verranno persone che ti parlano e tu senti che mentre ti parlano hanno già deciso tutto di cosa devono fare, e dici, cosa viene a parlare di fare? E comunque sei lì, ti sarete lì, saremo lì. Ci sono persone che tu, una volta che sei arrivato lentamente a far comprendere una verità, a cogliere una verità, non avranno la forza di farla. E tu sarai ancora lì. Ma perché questa è la logica di Dio, un po' su tutte le cose. di esserci anche quando l'altro continua a non esserci, lo sperpero di continuare ad amare anche quando non si è amati, lo sperpero di Dio. Immagino stupenda, il quadro del seminatore di Van Gogh l'ho messo nella parete che separa l'ingresso dallo studio. Chi siamo noi? Persone che possono dare consigli? Secondo la logica di Dio, sì. Persone che hanno bisogno di consigli, prima o poi spero di sì, perché vuol dire che abbiamo affrontato un dubbio che potrebbe farci crescere. Se stiamo dentro questa visione che la Chiesa ci consegna, questa è una grande opera di misericordia, perché ti richiede di uscire da te stesso, ti richiede di liberarti dai tuoi interessi, ti richiede compassione. In fondo,